un giornale che si chiama Seven Inn.
Dice: Jewish shepherds attacked by Arab rioters in Binyamin.
Allora, dei pastori ebrei vengono attaccati dai rivoltosi, dimostranti arabi. E a volte c'è il contrario.
E perché?
A volte sono gli ebrei che attaccano gli arabi. Perché loro stanno impiantando delle case, insediamenti si chiamano nella zona araba.
Gli ebrei?
Gli ebrei si cacciano fuori gli arabi e si mettono loro. Ti piacerebbe che uno viene a casa tua e
No.
costruire qui dove siamo noi adesso, qui uno viene a costruire davanti a te.
No.
E no, e gli arabi, hai capito? E qui dice che dei pastori ebrei vengono attaccati dagli arabi. Va bene, guarda, fammi dare questo piccolo. Vi sarebbe guerra perpetua tra ebrei e musulmani se il nostro amato Gesù, principe della pace, non tornasse a imporre la pace con le buone o con le cattive? Allora, con le buone ai suoi figli, con le cattive per tutti quelli che la pace rigettano. Dice il Signore, Isaia 27,5. Uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza, dice il Signore, per fare la pace con me, sì, per fare la pace con me. Isaia 27,5. Non vi sarà pace finché il Dio della pace e il suo angelo della pace, Gesù Cristo, non vengono onorati e adorati. Isaia 57,19-21. Io metterò la lode sulle sue labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore. Io lo guarirò, ma gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare, le sue acque cacciano fuori fango e pantano, non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Isaia 57,
Amen.
19 a 21.
Amen. Amen, sì. Ma
Grazie,
fratello
Signore.
Giuseppe, che succederà ai miliardi di musulmani, indù, cinesi, atei, buddisti?
Ma guarda, dice il Signore in Esaia 56, al verso 2 e andremo fino al 7. Lo straniero che si è unito al Signore non dica, certo il Signore mi escluderà dal suo popolo. Non dica all'eunuco, ecco io sono un albero secco, infatti così parla il Signore, circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto, io darò loro. Nella mia casa, dentro le mie mura, un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie, e darò loro un nome eterno che non perirà più. Isaia 56, 2 a 7. Guarda come vediamo in 1 Pietro 3, 19, 1 Pietro 4, 6. Anche dopo la morte Gesù darà una possibilità di salvezza a chi non l'ha avuto. Anche se uno muore senza salvezza, che non ha avuto possibilità, magari un musulmano, un indù, Dio gli darà la possibilità di salvezza. 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6. Amen.
Sì, e questo si applica allora anche agli ebrei, perché neanche loro credono in Gesù.
Si applica anche agli ebrei, ma gli ebrei si convertiranno al rapimento.
Ah, ma no, tutti o non tutti?
In base a Zaccaria 14 e Apocalisse 11,15, ci sono delle capre che non si convertiranno. Per esempio Rockefeller è un ebreo
Ah.
e Soros è un ebreo e si
Sì,
salvi
sì,
chi
sì.
può. Ho
Sì.
spiegato una volta, più di una volta, che gli ebrei, Israele è divisa in due categorie. È un po' come i cristiani, no? C'è la sposa di Cristo e ci sono i cristiani nominali. Ci sono i cristiani attivi e ci sono gli scaldapanche, quelli della domenica mattina, il segno della croce, ciao. Arrivederci, ascoltiamo il Vangelo di prosperità e fammi tornare a fare soldi. E sono cristiani quelli. Dove sono i frutti? E gli ebrei sono così anche loro, a loro modo però. Sono gli ebrei veri, quelli che di solito sono in Israele, di solito, e poi ci sono gli ebrei come i cristiani nominali, che si chiamano gli ebrei sionisti. Sono quelli che guidano le banche, quelli che hanno fabbriche di armi. quelli che non gliene frega niente né di Dio né dell'Israele vera, ma solamente delle loro banche ebraiche. Quindi gli ebrei sono i due. C'erano ebrei che lavoravano per Hitler, per esempio. Va bene.
In queste zone in Israele dove c'è violenza tra ebrei e musulmani, come dice qui, gli arabi attaccano i pastori ebrei. Qui possiamo dire che ognuno di loro ha ragione, cioè se parli dal punto di vista degli ebrei, loro hanno ragione perché vogliono quel territorio che apparteneva a loro. I musulmani invece arabi che adesso vivono lì dove dobbiamo lasciarli in pace a vivere tranquilli. Entrambi hanno ragione, come puoi soluzionare il problema?
Gli ebrei vogliono Israele perché Israele apparteneva a loro
Sì.
per promessa divina. I palestinesi dice questo apparteneva a noi,
E già sono lì,
sono
vivono lì.
2000 anni che ci abitiamo.
Giusto.
Non erano una nazione, però erano abitanti di quel luogo, i palestinesi. E allora la soluzione non è Mosè, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, la soluzione è Gesù Cristo. Ma gli ebrei non lo vogliono a Cristo, l'hanno crocifisso e sputano per terra quando sentono il suo nome. E allora, occhio per occhio, dente per dente, e questo spiega il presente caos e spiega anche perché Israele andrà di male in peggio. Finché l'anticristo non lo invade, Israele sarà invasa. Ezechiele 38-39, vediamo che Israele sarà invasa. Ezechiele 38 dall'1 all'8 mostra che Israele sarà invasa. Perché? Perché gli ebrei, in certo senso, meritano la reazione e l'odio degli arabi, perché stanno trattando troppo male i palestinesi. Infatti tu vedi che diciamo, gli arabi non odiano così tanto i cristiani, li odiano, ma non così tanto come gli ebrei, perché gli ebrei occhio per occhio, i cristiani invece li perdonano. Hanno bruciato 21 chiese in Pakistan e la reazione dei cristiani in Pakistan non è stata adesso vado a bruciare 21 moschee, che sarebbe la normale reazione dei musulmani. Lo vedi in India. In India quando gli indù attaccano i musulmani, loro contrattaccano e bruciano i templi indù, eccetera. Cioè, quindi non si capiranno mai. Però i cristiani, diciamo, normalmente. Cristiani, loro, come in Pakistan, hanno bruciato 21 chiese e chiedono la pace, li perdonano. E questo butta acqua sul fuoco. Però gli ebrei, occhio per occhio, dente per dente, buttano benzina sul fuoco. Ora è vero che Dio ha protetto Israele, hanno recuperato la terra promessa quasi tutta e Dio li ha protetti nelle battaglie, ma questo non è per via della giustizia ebraica che non hanno. Che la giustizia si chiama Gesù Cristo. Questo è in vista del fatto che Israele si convertirà e diventerà popolo di Dio, diventerà il corpo di Cristo. A chi appartiene Israele? Israele non appartiene agli ebrei di oggi, appartiene al popolo di Dio. Il popolo di Dio non è ebraico. Il popolo di Dio ha cambiato nome, si chiama il corpo di Cristo, del quale gli ebrei che si convertiranno, si pentiranno, e si convertiranno a Cristo, potranno farvi parte se si convertono e si pentono,
Ma
se no no.
non solo gli ebrei, anche i musulmani che si convertono saranno uguali.
Anche i musulmani, gli indù, e miliardi di cinesi e di indiani capito? Loro si convertiranno a Cristo e diventeranno parte del corpo di Cristo.
Sì,
Guarda,
giusto.
spezza il cuore. Spezza il cuore di Dio, e anche il nostro, ma di Dio specialmente, vedendo che c'è tanto odio tra i figli di Giacobbe, gli ebrei, e i figli del suo fratello Ismaele. Ismaele era fratello di Isacco. E poi Esaù, il fratello di Giacobbe, quindi tutta la coppia lì è andato. In fondo gli ebrei e gli arabi sono fratelli. E questo non glielo dire in ebreo perché si offende, però sono fratelli, perché Isacco e Ismaele erano fratelli.
Giusto, sì.
Giacobbe e Esaù erano fratelli, quindi gli arabi e gli ebrei, che tra l'altro si assomigliano, sembrano uguali come razza, e si vede che vengono da Abramo tutti e due.
Eh sì, però stanno litigando chi è il primo.
Ma e se la benedizione è andata su Isacco e poi Giacobbe? Però la benedizione si è fermata a Gesù. Perché in Gesù Cristo non è più una benedizione che serve alla genealogia carnale. In Cristo diventa spirituale, che Paolo lo spiega in Romani 2, 28, Romani 9, verso 8 e 9. Paolo spiega che il vero ebreo non è quello circonciso nella carne, ma circonciso nello spirito. Quindi può essere greco, può essere europeo, può essere africano, può essere quello che ti pare, se è altrettanto figlio di Dio quanto un ebreo super circonciso. Questo gli ebrei non lo possono ascoltare. Così come se tu vai a dire al Papa che lui non è Dio sulla terra, non è rappresentante di Dio, è una scarpa vecchia. Non è, il signor Pacciamama non rappresenta niente, a volte il diavolo. Ma tu non glielo andare a dire a lui o quelli che gli reggono la coda, la coda del cappotto. Allora, quindi ebrei ed arabi sono fratelli. Per chi non lo sapesse. Solo che Giacobbe Israele si è umiliato, si è inginocchiato davanti a Esaù. In Genesi vediamo che Israele si inginocchia davanti a Esaù. Però l'Israele di oggi invece crede ancora nell'occhio per occhio e dente per dente. È per questo che gli arabi di oggi cercano di uccidere gli ebrei molto di più che i cristiani, stavo dicendo prima. I cristiani ricambiano l'odio con l'amore e invece gli ebrei l'odio con l'odio, la morte con la morte, la guerra con la guerra. E questo qui è... Allora Gesù è venuto per niente, ma loro non lo accettano Gesù. Quindi Dio ha dato una benedizione anche ad Ismaele, cosa che per esempio i cristiani evangelici da quell'orecchio non ci sentono. Loro sono lì inginocchiati ad adorare Israele carnale. E l'Israele carnale... Com'è che li ricambia? Quando sentono il nome di Gesù in certe situazioni sputano per terra. E quei fessacchiotti evangelici vanno lì a lustrargli le scarpe, dargli i soldi che loro usano per armamenti. Andiamo a Genesi 17. Dio dice ad Abramo riguardo ad Ismaele. Ismaele è il padre degli arabi. Va bene.
Genesi 17.
17:20, Dio parla a Ismaele, il padre degli arabi.
Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi e io farò di lui una grande nazione. Genesi 17:20.
Ecco, chi di noi non ha sentito gli evangelici un po' lunatici a predicare che Abramo ha fatto uno sbaglio con Ismaele, è andato a letto con Agar, ha partorito Ismaele, grande errore! Sono loro gli errori. Perché Dio ha benedetto Ismaele, no? Siete voi che non siete benedetti nelle vostre false dottrine.
Per una benedizione immensa gli ha dato.
E
12 principi, una grande nazione.
Questi stravolti evangelici vanno in giro a predicare che Ismaele è stato uno sbaglio. Perché sei tu lo sbaglio, la tua dottrina. Dio ha confermato questo anche alla madre di Ismaele, un'egiziana che si chiamava Agar. Va bene, la madre di Ismaele. Per questo che la benedizione è andata su Isacco perché veniva da Sara. Invece Agar era una serva, rappresentava diciamo, quelli che sono vicini a Dio, però sono egiziani, insomma, ecco. Grazie a Dio per gli egiziani di oggi, i cristiani. Devi andare, ce l'hai Genesi 21 lì? Devi andare al 17 e 18.
Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le
Che
disse:
gli dice?
Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dove è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Genesi 21, 17 e 18.
Io farò di lui? Oh,
Una grande nazione.
quindi cari amici, fratellini e fratellotti evangelici, state sbagliando. Ismaele è una grande nazione, 12 nazioni arabe. E voi siete fuori binario, smettetela di leccare i piedi agli ebrei che rigettano Cristo. Non avete capito niente. Questo Israele della carne non è Israele. In Apocalisse 11, Dio la chiama Sodoma ed Egitto, a questo Israele qua. Quindi sono solo fandonie queste interpretazioni fasulle di predicatori evangelici che Ismaele e che i discendenti delle nazioni arabe non sarebbero state benedette da Dio. Ismaele fu benedetto e anche la sua discendenza delle tribù arabe, che oggi non sarebbero qui se non fossero state benedette, non sussisterebbero. Sì, però loro odiano i cristiani, odiano gli ebrei, ma certo, ma anche i protestanti, anche gli stravolti protestanti e stravolti cattolici sono fatti la guerra sempre. Cosa vuol dire? C'è sempre un Caino, un Abele, tutte le famiglie quasi. Quindi, però i musulmani di oggi, bisogna dire, sono solamente ad un passo dall'accettare Cristo come Salvatore, il quale per ora lo accettano solo come profeta, però ci stanno avvicinando, non sono lì come gli indù ad adorare gli animali. Il passo sarebbe breve se le belle chiese addormentate nei boschi degli edifici, li evangelizzassero questi musulmani, invece di disprezzarli perché discendono da Ismaele. Ma stai attento che davanti a Dio tanti di questi discendenti di Ismaele saranno davanti a certi evangelici. Si pentiranno anche prima di voi. Perché dico questo? Perché tanti cristiani che vanno in chiesa non sono veri cristiani. E Dio mi aiuti a me a esserlo, Dio aiuti noi ad esserlo. Le 12 tribù arabe, grazie a Dio, hanno fatto il primo passo verso la completa verità. Hanno accettato Gesù come profeta, concepito da Maria Vergine e dallo Spirito Santo. Non è poco. Va bene? E allora, cristiani hanno fatto, c'è qualcuno che dirà, i cristiani hanno fatto guerra contro i musulmani e i musulmani hanno fatto guerra contro i cristiani. Però se è anche vero che sono stati i capi cristiani, i grandi papi assetati di potere che li hanno provocati ai musulmani al tempo della prima crociata, nelle 8 crociate successive hanno sempre attaccato i musulmani. I musulmani si sono stancati e hanno detto: con queste teste quadrate, cosiddetti cristiani, non si può ragionare. Vogliono fare la pace e loro vogliono la guerra. 9 crociate nello spazio di secoli. Va bene. E allora hanno detto: qua o andiamo a ammazzarli tutti, se no noi non possiamo stare qui a riposarci. E allora si sono andati a fare. E li avrebbero ammazzato tutti, perché mentre i cristiani erano in Europa a farsi la guerra tra di loro, la Francia contro l'Austria, l'Austria contro la Francia, l'Italia, la Polonia, la Germania, sempre lì a farsi la guerra, allora i musulmani entravano e si sono conquistati in mezzo Europa, tutta la Spagna, l'Europa dell'Est fino a Vienna. E gli austriaci hanno chiesto aiuto. E i francesi hanno detto no, a noi interessa abbassare il regno austro-ungarico. Ma non vedi che i musulmani fra poco niente, noi non li aiutiamo, ha detto i francesi. E allora chi è andato ad aiutarli? Dio ha mandato i polacchi. La cavalleria polacca è andata fino a Vienna e ha sbaragliato i musulmani. Altrimenti fino a Vienna oggi sarebbero musulmani. Nel 1200 i musulmani stanno vincendo i cristiani. E i cristiani in quei tempi lì. E allora cosa ha fatto? Il Signore ha suscitato un impero, l'impero mongolo che è arrivato dalla Mongolia e ha attaccato i musulmani e li ha fermati da conquistare l'Europa. Capite? Sempre il Signore, se il Signore non interviene, i poveri cristiani si attaccano al tram, non possono fare niente. Sempre le litigare, la Francia contro l'Austria, il Papa che voleva essere il grande profeta sopra tutti i re. Va bene. E il Signore non ha potuto benedire un cristianesimo così, infatti oggi il cristianesimo è morto. Morto, seppellito, Bergoglio non vede l'ora di dargli estrema unzione. Lui è il becchino, Bergoglio è un becchino, è venuto per officiare alla morte della Chiesa Cattolica, alla quale morte lui sta attivamente dando una mano al massimo. Adesso ha nominato, mi pare, un centinaio di cardinali, sono tutti bergogliani che gli leccano i piedi perché è pronto a qualunque voto. Sì, però molti dicono che Bergoglio non è neanche papa legittimo, è un imbroglione, una frode, un mafioso che si è fatto eleggere con i voti della mafia vaticana. Comunque non voglio entrare lì, l'ho già detto tante volte. Insomma, se Israele, torniamo a Israele, la smettesse di trattare i palestinesi come inferiori e la smettesse, ma cominciasse a trattarli come uguali, non ci sarebbe l'odio che c'è ora. Guarda quanti musulmani ci sono nella Europa già cristiana, perché in Europa anche gli atei hanno ricevuto un addestramento cristiano, per cui relativamente stanno trattando i musulmani abbastanza bene. Io ho detto che mi aspetto un caos, che ci possa essere violenza tra musulmani ed europei, però dico anche non ci sarà mai un caos come c'è adesso in Israele, che vogliono solo ammazzarsi, perché l'Europa, contrariamente a quello che dicono i mafiosi di Bruxelles, che dicono l'Europa è basata sul lavoro, sulla scienza, non è vero. Non è vero perché la scienza è basata su qualcosa, anche la scienza. C'è la scienza dell'America, le sue bombe atomiche, c'è la scienza di Galileo, che è vera scienza, quindi la scienza può essere vera o falsa. Falsa, anche se è vera, può essere falsa. La scienza vera, usata a fin di male, è falsa. Va bene. Comunque l'Europa è sorta sul cristianesimo e grazie a questo riescono a trattare i musulmani in un modo umano, non per via delle leggi romane che li avrebbero buttati ai leoni, ma per via delle leggi di Cristo, le leggi cristiane sulle quali tutta l'Europa, a cominciare dall'Italia, è basata. Però gli imbroglioni diavoletti, indiavolati, posseduti di Bruxelles, questo non te lo dicono. Dice no, la gloria deve andare a noi. È basata sulla scienza. Ma se tu sei un asino come un somaro che non sa neanche cos'è la scienza, cosa vuoi essere basato tu sulla scienza? Che tu di scienza non capisci niente, non sanno neanche la differenza tra maschio e femmina.
Ultimamente sì, è vero.
Abbiamo visto dei filmati, qui c'è una grande televisione australiana, Sky si chiama, e stanno intervistando la presidente, cos'è, Nuova Zelanda? O dell'Australia, chi è qua? La prima ministra, una minestra, cioè come si dice una donna? Una ministra australiana che è tutta moderna, lei. Gli uomini non le guarda neanche, femminista, lei, che gli servono gli uomini? Figurati. Insomma, questi giornalisti gli ha fatto. C'è stato uno che si è alzato alla sua riunione davanti a tutte le telecamere puntate, non ha potuto sottrarsi. Gli fa scusi, mi può spiegare se. Ci può spiegare secondo lei cos'è una donna? E quella ha dovuto rispondere. E allora ha tergiversato per 4 minuti, per dire niente, anzi meno di niente. E praticamente l'hanno fatta diventare la televisione, i commentatori, la pagliaccia del circo Togni o Orfei, la pagliaccia delle pagliacce. Per 4 minuti ha parlato di tutto tranne cos'è una donna. Guarda, se voi volete districarvi, uscire da qualcuno che vi attacca sul fatto della nuova moda sessuale che circola oggi, trans, così. Ecco, dovete fargli solo una domanda, cioè, cos'è una donna? Perché non gli chiedete cos'è un uomo, perché sai, i maschilisti e gli uomini non fanno niente di solito, ma le femministe, caro mio, inviperite, loro ti mettono il mondo a suo quadro. Quindi allora, siccome loro non potranno rispondere perché hanno distrutto tutto ciò che è femminile, perché adesso ci sono uomini che dicono io posso rimanere incinta grazie ad un ospedale, mi possono far rimanere incinta. Ci sono uomini che dicono quello. Cioè tu gli dici a questi qua, cos'è una donna? E dopo che non ti potranno rispondere perché lì c'è da morire, da ridere, le loro risposte, cioè veramente faresti ridere uno che è morto. Dopo te gli fai la domanda, vai avanti col discorso. Cioè praticamente tu devi mettere in luce che loro stanno distruggendo il femminismo. Cioè non è che tutte le femministe sono trans. Lo sport, che adesso arrivano uomini travestiti da donne e dicono io voglio competere negli sport femminili. Ho visto un video ieri, c'era un uomo che ha fatto sport maschili ed era una schiappa, non ha mai vinto niente. Allora cosa ha fatto? Si è messo un po' di rossetto e ha detto io sono una donna. Si è iscritto con le donne e ha vinto. E le donne sono rimaste... La Peppa, è così che si fanno le cose, capito? Allora, se voi volete, se dovete proprio discutere con questi qua dei trans così, mettetevi per un attimo, per favore, a difendere le donne. Dice, ma scusa, ma voi state distruggendo la donna e tutti i raggiungimenti della donna. E tutte le battaglie che la donna ha combattuto, voi avete distrutto tutto, non c'è più la donna. Avete distrutto la donna col vostro sport che ci vanno uomini col rossetto alla cipria in faccia. Non potete trattare le donne così. Quindi aspetta un attimo, difendere Cristo, la Bibbia, il cristianesimo. Difendi la donna, passo uno. Dopo che l'hai distrutto su quello, passa a Gesù. Dice, e adesso lasciami parlare di Gesù. Gesù non è religione. Io ho imparato tantissimi anni fa che non puoi predicare il Vangelo nel mondo agli atei se prima non distruggi la religione del diavolo. Anzi, mi dà una scrittura, Geremia 1, I send you to destroy, to uproot, to build. What? 10, il 10, grazie, Gloria.
Geremia 1:10. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Geremia 1:10.
Quindi non puoi costruire e piantare se prima non distruggi. E c'è gente che a New York ha costruito grattacieli, ma anche non solo a New York. C'era lì magari una catapecchia, un garage o magari un gabinetto all'aperto, o una casettina che valeva 4 lire. Vanno lì, la distruggono e ci fanno un grattacielo. Un grattacielo che New York sta cominciando a sprofondare, sapete? È andato così, troppi grattacieli hanno fatto. New York sta sprofondando. Così come la torre di Pisa, che se è da un lato. New York è così, non è da un lato, ma sta sprofondando tutta la città. Questione di millimetri, ma il giornale dice col tempo New York arriverà direttamente all'inferno, direi. No, questo dico io. Quindi quando dovete discutere di trans, andate a difendere le donne come primo passo, strategia primaria, difendete le donne. Loro le donne non possono attaccarle. È impossibile. Perché non si alza il pandemonio, tutte le femministe, tutte... Cosa? Contro le donne? Ma questo è impossibile. Perché il femminismo oggi diciamo, è una religione. Capito? Peggio del maschilismo, che tra tutti e due si possono dare la mano. Giusto, Angela?
Amen, sì,
Siamo
io sono
d'accordo?
d'accordo, io sono d'accordo. Non sono femminista, ma mi piace essere una donna, essere femminile, però non femminista.
Sì, anche maschilisti, l'amor di Dio.
No, come hai detto tu, adesso mi rendo conto che sì, ci sono anche uomini che sono maschilisti, ma la differenza è che gli uomini non formano un gruppo, non si uniscono i maschilisti per protestare, per chiedere diritti. Cioè, se ci sono uomini maschilisti, sono tranquilli, ognuno con la sua vita. Non fanno queste coalizioni tutti insieme, uniti.
Sì, anche questa storia del diritto, del diavolo, il diavolo pretende di usare il diritto. Però lui non può usare il diritto, perché? Perché lui è storto. Uno storto, uno che ha il DNA storto, non può usare il diritto. Allora lui cosa fa? Lui il suo trucco è che lui vuole dare i diritti, tu ti senti femmina, anche se sei maschio, hai il diritto. Tu ti senti maschio, anche se sei femmina, hai il diritto. Ok, una cosa lì che puoi discutere su questo qui, dire, ma senti, tu vuoi essere chiamato, tu che sei un lui, vuoi essere chiamata lei. Sì, è così. Vabbè, non c'è nessun problema. Però adesso vogliono cambiare anche il dizionario, l'alfabeto, vogliono togliere papà, la mamma, perché è maschile e femminile. No, io sono neutro, e allora tutti neutri. Allora tu devi mettere, e parlo molto ai giovani come Danny, per esempio, che stanno attaccando nelle strade a evangelizzare. E dici, guarda, se uno vuole avere il diritto di essere chiamato lei quando invece è un lui, biologicamente lui, però ideologicamente lei. Vabbè, ti faccio contento e ti chiamerò lui, lei, lui, loro, come ti piace. Perché tu c'hai il diritto. Ma io non ho il diritto di essere chiamato come voglio, che stanno togliendo papà e mamma. Io voglio essere chiamato papà. No, perché offende chi è neutro. Ah sì, e loro offendono a me che neutro non sono. Però questo non sta succedendo molto perché innanzitutto le chiese che erano addormentate adesso sono ibernate. Ibernazione acuta. Cronica. Va bene? Vabbè, ho detto abbastanza su questo punto,
Oh.
no? Quindi loro si appellano sui diritti, appellatevi anche voi. Tu hai il diritto di essere chiamato come ti pare, sì? E io anch'io ho il diritto. Io devo chiamarti a te lei quando invece sei lui? E allora tu mi devi chiamare uomo. Adesso fanno documenti, hanno tolto maschio o femmina. Hanno
Sì.
messo individuo,
Genitore 1, genitore
fra
2.
poco diranno testa quadrata e testa rotonda. Insomma, torniamo al punto, Ange, dov'è che eravamo sugli ebrei?
Amen. Parlavamo del diritto degli ebrei di possedere Israele.
Ma guarda, tanti predicatori che non sanno cosa predicano. Non hanno capito ancora che le promesse di possedere non solo Israele, promessa data ad Israele, di possedere Israele, ma ci furono promesse che Israele avrebbe posseduto il mondo. Ma certi predicatori e insegnanti della Bibbia fuori binario non hanno capito che le promesse della Bibbia di possedere Israele e persino di possedere il mondo, non erano per gli ebrei. La possessione di Israele non è per gli israeliani carnali, ma è per gli israeliani, per gli ebrei spirituali in Cristo. Va bene? È un po' come le benedizioni per i cristiani non sono per le chiese di Laodicea. I cristiani nominali, i cristiani della domenica mattina che si battono il petto, le promesse, le grandi promesse per la Chiesa di Cristo mondiale non sono per loro. Loro sono la Chiesa della vergogna. Speriamo di non essere tra quelli. Apocalisse 3, 14.
Amen.
Queste promesse di chi deve possedere Israele, chi deve possedere le promesse cristiane, chi deve possedere. Chi riceverà le promesse come Apocalisse 20 verso 4, vuoi leggerlo?
Sì.
Gentilmente, promesse per la Chiesa, non sono per le chiese dell'Odissea, non sono per le chiese che si vergognano di Cristo. Cosa dice?
Apocalisse 20 verso 4.
Sì.
Vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Okay, quindi regnarono con Cristo 1000 anni all'inizio, poi c'è tutta l'eternità. E chi sono questi che regneranno? Tutti i cristiani, ma no! Questi sono gli imbroglioni della super grazia.
Sono i
tutti
fedeli.
Sotto la grazia. No! Tutti i cristiani che non hanno i frutti sono sotto il vomito, sono sotto la vergogna. Lo dice da tutte le parti, Daniele 12, 2 e 3. Guarda, leggi Matteo 20, 19 e 29, anzi, per cortesia. Tutti vogliono essere la sposa di Cristo, ma nessuno sa chi sarà la sposa. E io sento a volte, vedo dei video, dei pelandroni, insegnanti, cristiani, religiosi, imbroglione e falsare. Noi siamo la sposa. Chi te l'ha detto che siete la sposa? Dove è scritto? È scritto fuori la chiesa degli addormentati in piedi, guarda qui. Noi siamo la chiesa. Questa è la casa. Questa non è la casa di Dio. Stai attento che non sia la casa del diavolo, state attenti. Infiltrate come siete di falsa dottrina. Né io né nessuno può dire che noi siamo la sposa. E chi te l'ha detto? Giuda poteva dire per 3 anni e mezzo che era parte della sposa. Sembrava? Dimmi, Angela.
Matteo 19, 29.
29 e 30.
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi. E molti ultimi, primi.
Ok, e anche cos'è il... C'è scritto lì giudicare tribù di Israele?
No.
Indietro?
Verso 28.
28.
E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19, 28.
Ecco, sarete seduti su 12 troni a giudicare le tribù di Israele. Chi sono questi qua?
I fedeli.
Sono quelli che hanno pagato il prezzo, che hanno dato tutto il cuore. Alcuni sono morti in Cristo, alcuni sono stati fedeli, alcuni hanno dimostrato in tutti quelli che potevano, alcuni sono persino morti come martiri. Guarda che prezzo da pagare qui, leggi 29 di 9. Di nuovo.
E chiunque avrà lasciato case o
guarda,
fratelli...
Il prezzo da pagare, hai lasciato la tua casa o perlomeno l'hai offerto alla tua chiesa per fare una chiesa dentro? No, allora non sei di questa categoria.
Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome... ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
E giudicherà le tribù di Israele, come dice Apocalisse 20, verso 4, sì. Vidi dei troni. La tua vita, hai seguito un padre, una madre, un fratello, una moglie, un marito, che a Cristo non gliene fregava niente? Non sei di questi. Ma quando c'hai una madre, un padre, una moglie, un marito, un fratello, una sorella, che seguono il Signore, allora li segui. Sta insieme a loro. Io sono insieme a mia moglie. Perché? Perché io seguo Cristo e lei è davanti di me.
Sì, ma ci sono quelli che non hanno questa benedizione di avere una moglie, un figlio credente. E cosa devono fare?
Non hanno un fratello, neanche nello spirito, niente?
Non lo so.
Sì, certo. Non esiste un cristiano che non c'è un fratello cristiano. Se quel fratello cristiano va fuori binario, lo stai seguendo, e non sei di questa categoria. Giunge il momento che quando... un familiare, il Signore non lo sta seguendo o lo segue falsamente, tu stai sempre con loro, non li abbandoni mai, il cristiano non divorzia mai, non abbandona mai, ma neanche divorzia da Cristo, neanche divorzia dalla volontà di Dio, neanche divorzia dalla evangelizzazione. Sì, però il marito, la moglie non vuole seguire Cristo. Oh, c'ha tutto il diritto. Anche Giuda ha avuto questo diritto. Certo che Anania e Safira hanno avuto questo diritto in Atti capitolo 5. Dio ti dà il diritto. Però tu cosa fai? Tu vai avanti per Gesù. Lotto non ha voluto seguire Dio insieme ad Abramo e Abramo dice va bene, Genesi capitolo 13. Lotto, così non ce la facciamo. Senti, uno va a destra, uno va a sinistra e si sono divisi. Abramo non ha seguito Lot. Si è traslocato. E dove è andato Lot quando se n'è andato?
Dove l'erba era più verde.
Dove?
A Sodoma.
È andato a Sodoma. Quindi se tu hai un fratello che segue il mondo, Sodoma come preferisci, che segue il mondo, tu non lo lasci il fratello, ma però neanche ti fermi lì a grattarti lo stomaco, vai avanti con Gesù, vai avanti per Gesù, continui a evangelizzare, continui a leggere la Bibbia, memorizzarla, predicarla e, là, e se lui non vuol seguire, mica posso divorziarlo, certo che no. È lui che divorzia te, casomai. Ma tu sempre lo ami, sempre lo inviti a seguire Gesù. Lot ha detto alla moglie andiamo, e se lei non vuole venire, Lot non si è neanche girato a guardarla. Io ho familiari, ho avuto familiari che non hanno voluto seguire Gesù insieme a me, e io non è mica l'ho lasciati, ha lasciato loro a me. Perché? Perché io andavo avanti. Non so se mi spiego, Angelina.
Sì, amen, sì.
Ok.
Amen.
Allora, ho
Amen.
spiegato, è chiaro che gli ebrei di oggi non hanno diritto alla terra di Israele. Quindi quando i palestinesi dicono Israele non è vostra, i palestinesi non hanno tutti i torti. Perché quanti di questi israeliani si convertiranno a Cristo? E allora in Cristo israeliani, cristiani potranno dire Israele è nostra, insieme ai palestinesi cristiani che diventeranno cristiani, insieme agli indù, ai buddisti, ai comunisti, agli atei. Ci saranno soldati nell'esercito dell'anticristo che l'anticristo non lo vogliono, anche loro si possono convertire. Quindi l'Israele, non fatevi imbrogliare dalle chiese evangeliche che dicono che il popolo di Dio sono gli ebrei. Non sono gli ebrei perché lo siamo noi. E quanti popoli c'ha Dio? Come testimone di Geova, che c'è Dio e poi c'è Gesù che è un altro Dio. E poveracci, sono ciechi sul serio o fanno finta di essere ciechi? Gesù è un altro Dio, un altro popolo. Galati 4,6, riceviamo lo Spirito di Cristo. E che spirito stiamo ricevendo qua? Allora, Angelina, c'è altre domande qua?
No.
Allora, la chiave è la sposa di Cristo. Quindi ebrei e musulmani che vogliono partecipare insieme a noi cristiani, i cristiani veri, non quelli nominali della domenica mattina e basta. Allora, i musulmani, gli ebrei, dico che vogliono partecipare a queste benedizioni, dovranno prima di tutto pentirsi. E poi? E poi come chiunque altro convertirsi a Cristo, il Messia, riceverlo come Salvatore, non sputare per terra quando si entra nel nome. E basta. Perché questa gentaglia che sputa per terra quando si entra nel nome di Gesù, sai che nel mondo ebraico il nome di Gesù lo si usa per bestemmiare? E questi pelandroni evangelici gli vanno a leccare i piedi a questi qua, ciechi come talpe. Però il Signore li ama, anche gli evangelici ingannati, uguali ai cattolici, protestanti, tutti lì. Grazie a Dio per quelli che si danno da fare per il Signore. Ma io ho perso la pazienza con questi predicatori. Ah, Signore, aiutaci noi a non essere così. Va bene, senti. Angelina, altro ci fermiamo qui sul soggetto che Israele non appartiene agli israeliani di oggi. E
Sì,
allora
amen.
perché Dio gliela ha data? Perché molti di loro si convertiranno, ecco perché.
Ma non solo loro, anche tra le altre nazioni si convertiranno e tutti insieme possederanno Israele, perché sarà sotto dominio di Dio, non di un ebreo, un musulmano, un cristiano, ma sarà Dio stesso che sarà in potere.
E tu stai parlando di Israele?
Dal millennio, della nuova terra, sì, parlo di
Cioè,
Israele.
la Chiesa di Dio non è il Papa Dio in terra, o i protestanti. La Chiesa di Dio non si chiama israeliani, ebraici, cattolici, si chiama il corpo di Cristo. Il capo non è il Papa, non è il rabbino capo di Israele, il capo è Cristo. E basta. Infatti dice in Apocalisse che Gesù avrà un nuovo nome. Quando parla alle sette Chiese dice io c'ho un nome nuovo. Lascia perdere Gesù, figlio dell'uomo, figlio di Maria, di Medjugorje, Fatima e Lourdes, messi insieme. figlio di Dio, alleluia. Per
Amen.
questo che tante chiese predicano e non ricevono un fico secco. Stanno pregando a qualche santo. Pregate a Gesù.